Commento al libro intervista con lo Spiegel, Ormai solo un Dio ci può salvare, di Martin Heidegger. Lo Spiegel, all'inizio dell'intervista, pone ad Heidegger questa domanda, che è un po' il senso riassuntivo del libro. Che possibilità vi sono di influire, a partire dalla filosofia, sulla realtà effettuale, compresa la realtà politica? Che, riassumendone il senso, questa espressione può significare: può la filosofia cambiare il mondo? Questo è il concetto. Questa domanda sta alla base della costruzione del sito dell'episteme, e questo libro intervista ha costituito un po' la forma mentis dell'autore del sito. Poiché si fa riferimento alle pagine del libro, si riporta la casa editrice. 1987, Ugo Guanda Editore SPA. Sulla scia di quella domanda iniziale che apre l'intervista, a pagina 138 lo Spiegel prosegue e si rivolge ad Heidegger dicendo: «In tempi andati, e non solo in tempi andati, si è tuttavia pensato che la filosofia influisca indirettamente molto, direttamente solo di rado, ma indirettamente possa influire molto, e che abbia favorito e aperto la strada a nuove tendenze. Se per restare in Germania si pensa soltanto ai grandi nomi di Kant, Hegel, fino a Nietzsche, per non parlare di Marx, si vede benissimo che, sia pure per vie traverse, la filosofia ha avuto un'efficacia enorme. Orbene, lei pensa che questa efficacia della filosofia sia la fine? E quando lei dice che la vecchia filosofia è morta, che non c'è più, intende dire con questo anche che quell'efficacia della filosofia, seppure vi sia stata un giorno, oggi perlomeno non c'è più? Cioè l'efficacia della filosofia di incidere sui cambiamenti del mondo. Da questo punto di vista Heidegger è pessimista. Heidegger risponde: grazie a un altro pensiero è possibile un'efficacia mediata, ma non diretta, nel senso che il pensiero possa quasi modificare causalmente lo stato del mondo. Ciò, dice Heidegger, non è più possibile. Non è più possibile, cioè, che si verifichino fenomeni del tipo come se il marxismo, una pura ideologia, un insieme di libri prodotti da un filosofo, Marx, sono capaci di modificare il mondo spaccandolo in due aree di influenza, gli Stati Uniti in America da una parte col capitalismo e l'Unione Sovietica dall'altra con il comunismo. Ecco, questo tipo di capacità della filosofia di incidere sulla realtà storica, dice Heidegger, è cessata. Perché? Perché, direbbe anche Severino, c'è il potere della tecnica che blocca questi cambiamenti. Continua lo Spiegel: il pensiero non potrebbe oggi produrre più nulla? Una volta questo fu possibile, così almeno ritenevano i contemporanei, e credo anche noi riteniamo. E Heidegger risponde: ma non immediatamente. Dal punto di vista speculativo, non più con riferimento alla politica, dice lo Spiegel: abbiamo già nominato Kant, Hegel, Marx come grandi iniziatori, ma anche da Leibniz sono partiti degli impulsi per lo sviluppo della fisica moderna e quindi per la nascita del mondo moderno in generale. Ci pare che lei prima abbia detto di non contare più oggi su un'efficacia di questo genere. Heidegger risponde: nel senso della filosofia non più. Quella che è stata la funzione della filosofia fino ad oggi è stata ereditata dalle scienze. E domanda lo Spiegel: e ora chi prende il posto della filosofia? Risponde Heidegger: la cibernetica. Lo Spiegel: o l'uomo pio che si tiene aperto, Heidegger, questa però non è più una filosofia. Che cos'è allora? Io lo chiamo l'altro pensiero. Il libro intervista si divide in due parti. Nella prima Heidegger si scagiona dall'accusa di aver partecipato al regime nazista e lo fa, a nostro avviso, efficacemente. Egli ha aderito al nazismo non come razzismo, come volontà di razzismo, ha aderito al nazismo perché vedeva nel nazismo una soluzione di ordine dei problemi del tempo, il decisionismo, la capacità di risolvere i problemi rivolgendosi all'assoluto da parte dello Stato. Espressioni di esaltazione come il Führer e l'assoluto non fanno male a nessuno, sono le conseguenze che ne derivano che fanno del male. Se ci si limita alla speculazione, dire che il Führer è l'assoluto, questo non fa male a nessuno. C. ci si esalta soltanto. Nella seconda parte del libro invece si affronta la problematica tra filosofia politica e la tecnica. All'inizio della conversazione con lo Spiegel della seconda parte del libro intervista, Heidegger dice: nel frattempo, nei 30 anni che sono passati, dovrebbe essere risultato chiaro che il movimento planetario della tecnica moderna è una potenza la cui grandezza storicamente determinante non può essere in alcun modo sopravvalutata. È per me oggi un problema decisivo come si possa attribuire un sistema politico e quale all'età della tecnica. A questa domanda non so dare alcuna risposta, non sono convinto che sia la democrazia. E nella ricerca epistemica si è detto che la democrazia non corrisponde al sistema istituzionale previsto dal diritto naturale. Heidegger si oppone alla tecnica, Severino invece non si oppone alla tecnica, è il filosofo, è il profeta della tecnica e dice che la tecnica trionfa e trasforma la politica e trasforma i sistemi democratici. Attribuire un sistema politico all'età della tecnica e significa in qualche modo controllare la tecnica. Per Severino invece non si può controllare la tecnica, è la tecnica che si serve del sistema politico. Qui Heidegger induce a un certo pessimismo quando dice che la tecnica nella sua essenza è qualcosa che l'uomo di per sé non è in grado di dominare. La ricerca epistemica nel sito dell'episteme ha riflettuto molto su questo punto e si è giunto a risultati che non sono stati esposti nel sito, risultati ottimisti collegati alla teleologia. Ma dal punto di vista speculativo si deve considerare tutto quello che è stato detto riguardo alla tecnica nel sito, che anche Dio usa la tecnica, che dunque la tecnica non è assolutamente il male, è un certo uso della tecnica che è il male. La tecnica in sé non è il male, è la violenza che è il male, e la violenza si può fare con o senza la tecnica. La tecnica è un modo per fare il male in modo maggiore. Quindi il problema non è la tecnica, ma è la violenza. È il male, è l'aggressività dell'uomo. La tecnica è solo uno strumento di questa aggressività. La tecnica in se stessa è positività. Alla domanda dello Spiegel perché dovremmo essere così gravemente sopraffatti dalla tecnica, Heidegger risponde: io non dico sopraffatti, dico che non abbiamo ancora nessuna strada che corrisponda all'essenza della tecnica. Il sito dell'episteme ha indicato l'essenza della tecnica. La tecnica è una ipostasi della realtà necessaria. La tecnica è il paradiso che emerge nella storia dell'umanità. Questo emergere è previsto dalle Sacre Scritture e la buona novella del Regno. Della buona novella del Regno di Dio, di Gesù Cristo, che è il Regno nell'aldilà e che emerge nell'aldiquà, secondo il passo 11-12, il Regno dei Cieli è appropriato dai violenti, ma è il Regno dei Cieli che quindi è appropriato dai violenti che sono sulla terra, è il Regno dei Cieli che appare sulla terra. Dice Heidegger: la tecnica strappa e sradica l'uomo sempre più dalla terra. Tutto ciò che resta è una situazione puramente tecnica. Non è più la terra con la lettera maiuscola quella su cui oggi l'uomo vive. Heidegger riporta il pensiero di René Char, un poeta, che dice che lo sradicamento dell'uomo, che qui si compie la fine di tutto, a meno che il pensare e il poetare non prendano il potere con la loro forza non violenta. Heidegger dice: chissà se la destinazione dell'uomo è poi quella, di stare su questa terra. Dove sta scritto che questo sia il posto dell'uomo? Ma appunto la terra non è il posto dell'uomo, non c'è da meravigliarsi per il cristiano per questa affermazione. Il cristiano è pellegrino che attraversa la terra e va nel regno dei cieli. Quindi il cristiano in un certo senso non subisce lo sradicamento della tecnica perché è distaccato dalle cose che avvengono sulla terra. Egli proietta se stesso e i propri desideri nel cielo, in ciò che avviene dopo la morte. Ciò che avviene sulla terra non turba il cuore del cristiano. Ancora lo Spiegel incalza Heidegger con la domanda che è il filo conduttore del libro intervista. Bene, allora si pone naturalmente la questione, dice lo Spiegel, può in generale l'uomo singolo influenzare ancora questo intreccio e concatenamento di necessità? Ovvero può la filosofia influenzarlo o possono influenzarlo entrambi insieme in quanto la filosofia induce il singolo o più singoli ad una determinata azione? Heidegger risponde, la filosofia non potrà produrre nessuna immediata modificazione dello stato attuale del mondo. E questo non vale soltanto per la filosofia, ma anche per tutto ciò che è mera intrapresa umana. E qui dice Heidegger, ormai solo un Dio ci può salvare. Ci resta come unica possibilità quella di preparare nel pensare, nel poetare, una disponibilità all'apparizione del Dio o all'assenza del Dio nel tramonto, al fatto che al cospetto del Dio assente noi tramontiamo. Spiegel si chiede, ma c'è qualcosa che possiamo fare? E Heidegger risponde, l'essere ha bisogno dell'uomo per la sua rivelazione, custodia e configurazione. L'essenza della tecnica io la vedo in ciò che chiamo l'impianto. Il dominio dell'impianto significa l'uomo collocato, impegnato e provocato da una potenza che diviene palese nell'essenziale della tecnica e che egli stesso non signoreggia. Far capire questo di più il pensiero non pretende, la filosofia è alla fine. Come ha detto Heidegger, lo ripetiamo, ciò che prende il posto della filosofia è la cibernetica. Lo Spiegel, rivolto ad Heidegger, lei ha parlato di un metodo completamente nuovo del pensiero. Heidegger risponde, io non so nulla di come questo pensiero abbia efficacia. Può anche darsi che la via di un pensiero oggi porti a tacere per proteggere il pensiero stesso dal pericolo di sgonfiarsi in meno di un anno. Può anche darsi che ci vogliono 300 anni prima che esso abbia efficacia. Dobbiamo spiare la porta stretta verso una riforma o quella ancora più stretta di una rivoluzione. Dice lo Spiegel, un aiuto noi ce lo aspettiamo dal filosofo. Un aiuto a trovare strade alternative. Ed ecco che ci sentiamo dire, io non posso aiutarvi. Heidegger, e in effetti non posso. Lo Spiegel, questo non può che scoraggiare i non filosofi. Heidegger, non posso, perché i problemi sono così gravi che sarebbe contrario al senso di questo compito del pensiero presentarsi, per così dire, in pubblico, a predicare e a distribuire censure morali. Forse si può usare la frase, al segreto della strapotenza planetaria dell'essenza impensata della tecnica corrisponde la provvisorietà e l'inapparenza del pensiero che tenta di pensare questo impensato. Io, dice Heidegger, rispondendo allo Spiegel che gli chiede se si pone nel numero di coloro che, se solo venissero ascoltati, potrebbero indicare una strada, dice Heidegger, non conosco nessuna strada per una immediata modifica dell'attuale stato del mondo, posto che una tale strada sia in generale umanamente possibile. Qui Heidegger fa un'affermazione interessante, perché si scagiona dall'accusa di essere stato un nazista e al tempo stesso spiega perché fu nazista. Bisogna capire che il nazismo e il fascismo sono filosofie positive da un punto di vista degli intenti assolutistici, negative perché associano a queste intenzioni l'aspetto della violenza. Dice Heidegger, mi sembra che lei prenda la tecnica in senso troppo assoluto. Io non vedo la posizione dell'uomo nel mondo della tecnica planetaria come una sventura inestricabile ed inevitabile, anzi, vedo proprio il compito del pensiero nel dare mano nei propri limiti affinché l'uomo riesca innanzitutto proprio a conquistare un rapporto sufficiente con l'essenza della tecnica. Rapporto sufficiente con l'essenza della tecnica. Il nazionalsocialismo andava bensì in questa direzione. Diceva che si chiedeva lo Spiegel se il nazionalsocialismo preparava l'incontro tra la tecnica a livello planetario e l'uomo moderno. Risponde Heidegger, il nazionalsocialismo andava bensì in questa direzione, ma questa gente era troppo sprovveduta dal punto di vista del pensiero, ecco qui l'elemento della violenza, per ottenere un effettivo esplicito rapporto con ciò che oggi accade e da tre secoli in cammino, da tre secoli in cammino con le rivoluzioni industriali. Lo Spiegel dice: questo rapporto esplicito forse lo hanno oggi gli americani, si pensi ai film di fantascienza, ai film dove i protagonisti sono i militari, no? Gli americani ritengono se stessi come all'avanguardia nell'uso della tecnologia nel mondo. Risponde Heidegger: neppure essi ce l'hanno. Essi sono ancora impigliati in un pensiero che, in quanto pragmatismo, aiuta bensì ad operare e a manipolare, ma contemporaneamente chiude la strada ad una riflessione sulla peculiarità della tecnica moderna. Heidegger poi parla della missione dei tedeschi. Se i tedeschi non comprenderanno la propria missione, la storia si vendicherà su di loro. Solo a partire dallo stesso luogo del mondo nel quale è sorto il moderno mondo tecnico può prepararsi anche un rovesciamento. Per cambiare modo di pensare è necessario l'aiuto della tradizione europea e di una sua riappropriazione. Il pensiero viene modificato solo da quel pensiero che ha la stessa provenienza e la stessa destinazione. Heidegger sostiene che un singolo non è in grado, a partire dal pensiero, di ottenere una panoramica del mondo nella sua totalità che gli permetta di dare indicazioni pratiche, e ciò perfino in ordine al compito di trovare innanzitutto una base per il pensiero stesso. Il pensiero, nella misura in cui si prenda sul serio rispetto alla grande tradizione, si sente qui impari al compito appena si accinge a dare indicazioni concrete. Nell'ambito del pensiero non vi sono enunciati autoritativi. L'unica normatività del pensiero proviene dalla cosa stessa da pensare. Ma questa è la cosa più problematica di tutte. Poi viene affrontato il discorso sull'arte. Dove si colloca l'arte? Qual è il luogo dell'arte? Tutti i discorsi, tutti i problemi che sono stati affrontati nel sito. Si legge ora la conclusione del libro. Se come quadro per la coordinazione tra arte, poesia e filosofia si assume la cosiddetta attività culturale, allora il paragone è giusto. Se però si pone in dubbio non solo l'attività o l'azienda, ma anche ciò che si dice cultura, allora anche la riflessione su questa problematicità ricade nell'ambito dei compiti del pensiero, il cui stato di necessità non è neppure immaginabile. Ma la più grande necessità del pensiero consiste nel fatto che oggi, per quanto si possa vedere, non si sente ancora la voce di un pensatore che sia grande abbastanza da mettere il pensiero immediatamente in una configurazione definita di fronte alla sua cosa o causa e con ciò sulla sua strada. Per noi di oggi la grandezza di ciò che è da pensare è troppo grande. Possiamo forse darci da fare a costruire le gittate smilze e di breve portata di un possibile trapasso. Questa è la conclusione del libro intervista dello Spiegel a Martin Heidegger.